Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isav, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea.
Buongiorno e benvenuti a questa ennesima puntata di Mondo SLA in questo sabato 18 giugno. Come avete già visto sui nostri canali, oggi avremo ospite il dottor Pierluigi Tocco e andremo a parlare di come viene gestito il paziente in ospedale, dal day hospital fino a capire quant'è la durata della degenza del paziente. Con il dottore andremo a vedere che cosa succede anche nelle altre regioni italiane e magari quelle del nord, dove per esempio c'è già una figura denominata care manager che fa riferimento anche al case manager di raccordo a livello multidisciplinare per tutte quelle figure professionali che ruotano intorno alla SLA. Ma noi non perdiamo tempo, perché già dal prossimo intervento avremo il dottor Pierluigi Tocco.
Radio Isav.
E con grande piacere che diamo il benvenuto ai microfoni di Radio Isav al dottor Pierluigi Tocco, dirigente medico presso la neurologia d'urgenza dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. Dottor Tocco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
Grazie a lei per averlo accettato, perché il tema di oggi è importante. Parliamo del paziente SLA in ospedale. Intanto avevo visto il suo curriculum, è rientrato solo in Abruzzo nel 2020, perché poi ha girato e tanto. E poi alla fine di questo intervento andremo a vedere, anche se vuole, le differenze tra quello che succede nel nord Italia e quello che succede in Abruzzo negli ospedali. Ma dottor Tocco, io voglio partire con una domanda, perché i pazienti sono spesso restii ad andare in ospedale. Qual è il tempo medio di degenza di una persona affetta da SLA in un reparto e quali sono le ragioni che spesso ne causano l'ospedalizzazione?
Ma dunque, la degenza media direi che è variabile in base anche alle esigenze del paziente. Partirei innanzitutto da quello che può essere una prima fase, un primo ricovero necessario, magari in alcuni casi in cui il paziente va in realtà inquadrato, in cui va fatta una diagnosi differenziale adeguata e magari può essere anche un primo passo verso la diagnosi, che come sappiamo è una diagnosi importante che ha anche un peso psicologico non indifferente. Quindi ci può essere magari un ricovero per degenza breve necessario solamente in alcuni casi in cui appunto si devono fare accertamenti particolari, come anche un esame di cuorale oppure altri funzionali, fino a un ricovero magari necessario nelle persone che hanno già ricevuto una diagnosi e che giungono per dei peggioramenti dal punto di vista di alcune funzioni, che siano deglutitorie, che siano respiratorie, e che necessitano magari di una rivalutazione anche per capire se c'è un intervento terapeutico da adottare. Anche se devo dire che il setting ospedaliero, la degenza acuta del paziente con malattia del motoneurone, con SLA, non è sicuramente il setting più idoneo, se non strettamente necessario, nel senso che sicuramente la malattia in molte delle sue fasi merita di essere affrontata in una maniera un po' più snella, che sia meno impegnativa sia per il paziente sia per i familiari. Intendo in una forma di regime di day hospital, spesso la maggior parte di questi accertamenti, incluso l'esame di cuorale, può essere gestito in day hospital, e identificando di fatti personalmente quello che credo sia il setting migliore, eccetto nelle condizioni di complicazioni che richiedono ovviamente un'assistenza infermieristica H24, ma altrimenti direi che, come nella buona parte delle malattie neurodegenerative, il luogo che magari arreca meno stress al paziente, ma che conserva le stesse potenzialità diagnostiche, è quello del regime di day hospital, in cui si possono fare anche degli accessi multipli, garantendo al paziente comunque un rientro in contesto domestico con i propri familiari, e considerando che sappiamo quali sia in realtà non solo la diagnosi a persona, ma l'impatto su tutto l'entourage familiare di una diagnosi di SLA.
Eh sì, perché poi la SLA, come ha detto bene lei, colpisce non solo la persona, ma tutta la famiglia. Quindi il day hospital è la questione chiave, è come poi gestire al meglio il paziente SLA. Un'altra domanda, la seconda di questa prima parte. Sappiamo che la figura del neurologo che si occupa di diagnosi e di presa in carico del paziente SLA, ma essendo una malattia complessa che coinvolge funzioni vitali quali la respirazione e la deglutizione, anche in questo caso è il neurologo che segue e gestisce la progressione della malattia?
Allora, diciamo che la malattia dal punto di vista scientifico è patrimonio del neurologo, anche se poi nella completa gestione dell'ammalato clinicamente il risultato è sicuramente multidisciplinare. Intendo che fondamentalmente, se noi andiamo a considerare che anche negli ultimi anni, questo faccio una piccola digressione, un pochino in tutti i contesti di malattie si sta cercando di creare dei percorsi assistenziali codificati anche per riconoscere le lacune e colmare queste lacune, nell'ambito delle malattie che devono essere codificate con il PDTA si identificano appunto quelli che io chiamo volgarmente dei registi, ma che vengono denominati care manager, cioè degli specialisti, nel caso della SLA neurologo, che si occupano un pochino di coordinare l'attività multidisciplinare di vari specialisti in maniera tale da garantire un'assistenza completa al malato di SLA. Quindi il neurologo magari che fa le valutazioni nel tempo neurologiche e che per intercettare alcune modifiche, ad esempio dell'apparato deglutitorio, e quindi cerca di a questo punto aprire una pagina con un gastroenterologo o con un nutrizionista, con un logopedista tramite l'accesso fisiatrico per garantire un'adeguata alimentazione al paziente e un adeguato apporto calorico. Questo dal punto di vista dell'apparato gastroenterico, per esempio, ma la stessa cosa dal punto di vista della respirazione, e magari sappiamo che in realtà è indicato eseguire periodicamente l'esame spirometrico per intercettare precocemente alterazioni importanti, e però sarà poi il neurologo magari a segnalare e a spingere con il collega pneumologo di riferimento per affrontare il problema che in quel momento si sta presentando in quella fase di malattia in quel preciso malato. È chiaro che la interazione di tutti gli altri specialisti al di fuori del neurologo non deve essere casuale, non deve essere demandata all'ammalato, come spesso avviene, ma deve essere affidata alla competenza neurologica, che appunto in un percorso ideale, ma che io mi auguro si applicherà, considerando che su questi percorsi il Ministero della Salute negli ultimi anni ha insistito molto, per fortuna, sarà il neurologo ad essere il punto di riferimento, insieme magari all'infermiere professionale dedicato, che ha sviluppato delle conoscenze, delle competenze, delle abilità sui malati SLA, che riuscirà in questo caso quindi a dare una continuità assistenziale senza che il paziente e la famiglia debbano migrare da un centro all'altro o magari intercettare specialisti differenti in via indipendente. Sì. Quello che mi immagino è che ci sia il neurologo come persona di riferimento, con gli altri specialisti che girano intorno, e il malato di SLA fa riferimento a questo neurologo che dietro di sé ha una struttura quindi ben organizzata. Questa organizzazione dovrà essere codificata da un PDTA, che sono questi percorsi assistenziali per dare linearità all'accesso alle cure, e questo dovrà anche servire a identificare, a creare anche un archivio, un database di statistica ordinata in prospettiva per i nuovi trattamenti che si spera arriveranno.
Dottore, questa figura è il care manager, giusto?
Sì.
Ok, sì. Allora ci fermiamo un attimo, dopo la musica le voglio fare una domanda su questa figura.
Sei su Radio Isav, io sono ancora vivo.
Sempre in diretta su Radio Isav, sempre con il dottore Pierluigi Tocco dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. Abbiamo parlato di come i pazienti accedono in ospedale e quale sia la formula giusta, quindi nella maggior parte dei casi il day hospital, e di una nuova figura del care manager che dovrebbe essere sulla SLA un neurologo. Dottore, la mia domanda prima di passare ad arrivare dentro l'ospedale: questa figura del care manager è un sogno, un'utopia, o è una figura che da qui a poco troveremo in tutte le strutture? Perché ad oggi tutta questa attività, glielo dico perché noi la facciamo, di mettere in collegamento il pneumologo, il neurologo, il logopedista, la fisioterapia, la stiamo facendo noi non essendo medici.
Certo. La domanda è lecita, riflette la realtà. Sostanzialmente io mi auguro che questo sia un futuro, ma futuro a breve, nel senso che in centri più avanzati questo è già stato fatto. Ci sono molti centri che hanno cambiato il modello organizzativo identificando i case manager, che sono fondamentalmente degli infermieri con speciali, diciamo con una speciale competenza in settore richiesto, che hanno il compito un pochino di gestire il contatto con il paziente in continuità. E poi questi case manager fanno riferimento ad un care manager, cioè un medico specialista nel settore, che fondamentalmente è lo specialista di riferimento per quel tipo di patologia. In altri centri questo già avviene fondamentalmente è un modo per snellire molti percorsi e molti accessi alle cure, e io mi auguro che questo avverrà anche alla nostra, nel senso che sento che c'è un grande bisogno, ma anche dal punto di vista dei professionisti ci sono delle convergenze che di intenzioni su questo, ma se noi pensiamo questo modello organizzativo è stato già testato e colmato dai centri NEMO, che sono fondamentalmente dei centri in cui c'è si coagulano delle competenze multidisciplinari e in cui la persona identifica ma nel caso della SLA per esempio il neurologo di riferimento. I centri NEMO hanno avuto un ruolo negli ultimi anni molto forte, fondamentalmente è un modello che ricalca i PTTA che vengono fortemente richiesti dal Ministero e che dovranno essere adottati, spero anche presto, anche sulla SLA nei nostri luoghi. Consideriamo che l'associazione per i malati di SLA ha comunque fatto un format generale negli anni per accelerare l'adozione da parte delle aziende locali, e io penso che questa sia una strada che sarà per il futuro, non nella comunque.
Ce lo auguriamo tutti. Allora, rientriamo in ospedale, nel senso che la mia domanda è anche questa, sempre sul fatto psicologico che i pazienti, ma anche proprio materiale pratico, non vogliono tanto frequentare e andare negli ospedali. E la mia domanda è questa: durante il periodo di degenza, quanto è importante la presenza del caregiver in reparto e quali sono le figure professionali che all'interno del reparto si occupano del paziente?
Allora, la presenza del caregiver è misurata anche in base allo stadio di malattia, alla fase di malattia, secondo me. nel senso che ci sono delle situazioni in cui oltre una determinata fase di malattia, in cui la disabilità motoria è importante, è inevitabile la presenza del caregiver, perché fondamentalmente è anche diventa l'interlocutore attivo del medico. E poi diventa un riferimento all'interno di un contesto che è comunque un contesto non domestico e sicuramente stressante per il paziente. Quindi la presenza, ma questo noi in tutte le persone, a prescindere dai malati di SLAIN, nelle persone che hanno una grave disabilità con funzioni intellettive conservate come la maggior parte dei casi, si tenta di essere complianti da questo punto di vista proprio per ridurre o abolire il più possibile il disagio. E dal punto di vista invece delle figure professionali che devono avere specificità sui malati SLA, in realtà all'interno dei reparti neurologici non esistono infermieri che si dedicano esclusivamente a questo tipo di pazienti, ma esistono infermieri che hanno acquisito, soprattutto nel reparto nostro, nei reparti neurologici, acquisito la competenza specifica nella gestione delle complicanze delle vie aeree anche, cioè noi accogliamo anche pazienti che hanno una tracheostomia provenienti dalla rianimazione, ad esempio, perché all'interno di quasi tutti i reparti neurologici italiani che ormai sono rimasti aperti, ci sono quelle che si chiamano stroke unit, cioè delle sezioni semi-intensive in cui il paziente viene monitorato in tutti i parametri e collegato ad un computer in telemetria che permette un monitoraggio costante delle H24 di tutti i parametri. Nello specifico del malato con SLA faccio riferimento alla parte respiratoria. I nostri infermieri sono addestrati alla gestione di queste situazioni e tutti i pazienti in realtà che sviluppano delle malattie neurologiche meritevoli di un ricovero in neurologia, che hanno un'instabilità respiratoria o cardiaca o la necessità di essere tenuti sotto monitoraggio, afferiscono a questa sezione in cui fondamentalmente un'attenzione massima al paziente. E quindi ecco, sarebbe magari per il discorso che facevo prima del Bay Hospital, appunto la presenza di quelli che sono i case manager nel day hospital con specificità sui malati, in questo caso della SLA, che abbiano possibilità in futuro di intervenire in corsia proprio per magari dare anche una soluzione di continuità ai malati che riconoscono spesso i malati. Oramai i malati e le famiglie hanno sviluppato un'esperienza che quasi quasi è anche superiore a quella dei professionisti, quindi spesso notano in alcune situazioni delle lacune o delle mancanze, e la presenza magari di qualcuno che ha un occhio sicuramente più addestrato sulla SLA potrebbe ridurre questo divario.
Questa, dottore, è una bella idea. Ci fermiamo nuovamente, poi ultima parte e andremo a vedere le parti funzionali all'interno dell'ospedale e del reparto di neurologia.
Il meglio della medicina è su Radio ISAB. Ogni sabato c'è una finestra informativa per tutti, una speranza per tanti. Mondo SLA.
Do il benvenuto al professor Andrea Calvo.
C'è una malattia legata a una proteina che si chiama TDP43.
Professor Maurizio Inghilleri, direttore del centro SLA presso l'Umberto I di Roma.
È una diagnosi clinica ed elettrofisiologica.
Benvenuto ai microfoni di Radio ISAB al dottor Franco Pallini. Dottore, buongiorno.
Qual è il successo della ventilazione?
Scopri con noi chi sarà il prossimo ospite di sabato alle 11. Ti aspettiamo!
Ultima parte insieme al dottor Pierluigi Tocco, stiamo parlando di come si gestisce un paziente SLA in ospedale, ma soprattutto anche di varie figure che dovrebbero essere introdotte anche nella nostra ASL, ma nelle nostre ASL abruzzesi che in altri territori già esistono. E per concludere tutto il cerchio, dottore, lei non pensa che ci dovrebbero essere dei posti riservati solo a persone affette da SLA negli ospedali e nei reparti di neurologia?
Allora, se ragioniamo sul lato prevalentemente umano, sì, ma mi rendo conto che non è praticabile nell'economia sanitaria in cui ci troviamo.
Certo.
Forse quello che bisogna fare è avere una chiave di lettura un po' più intelligente, io dico, nel senso che le risorse che ci vengono fornite sono queste e piuttosto ci viene chiesto di ottimizzarle e non di aggiungerle, quindi pensare che una sezione venga riservata solamente ai malati SLA e la vedrei utopica. Questo potrebbe avvenire all'interno di strutture che non hanno accessi di pazienti per acuti, pazienti acuti, quindi con pazienti che provengono da pronto soccorso. Quindi possiamo ipotizzare che una cosa del genere possa avvenire in strutture che non hanno pronto soccorso, che hanno una degenza neurologica e quindi che possano riservare, perché quei posti debbono essere sempre liberi, considerando che sappiamo anche che è una malattia rara, che fondamentalmente abbiamo anche una casistica, sappiamo un pochino i numeri di cui il territorio avrebbe bisogno.
Sì.
Invece nello specifico dei reparti neurologici come il nostro in ospedale, che comunque deve fornire un'assistenza anche ai pazienti che giungono da pronto soccorso per molte altre malattie, e quello che credo sia la versione più intelligente è l'accesso sulla sezione semi-intensiva, appunto, dove il paziente viene completamente scandagliato, e poi magari la prosecuzione di degenza normale, quindi svincolato dai monitoraggi, dove si può terminare il percorso di cui ha bisogno il paziente. La vedo molto utopica la possibilità di riservare dei letti inaccessibili ad altri pazienti.
È vero, è vero. L'ultima domanda di questa puntata, dottore, è questa. Lei dal 2015 al 2019 ha lavorato nel Nord Italia, l'ho letto sul suo curriculum. Quali differenze ci sono, se ci sono delle differenze tra le nostre ASL abruzzesi e quelle del Nord? E per esempio mi viene in mente quanto è importante la figura dell'assistente sociale all'interno di un reparto come quello di neurologia.
Ma allora, è sempre difficile esprimersi su differenze, considerando che io sono abruzzese, sono nativo, cresciuto in Abruzzo, poi ho fatto una parentesi fuori e in realtà dal 2008 sono trasferito in Veneto. Le differenze ci sono, ma riguardano un pochino l'accesso ai servizi, riguardano un pochino le risorse possibili, riguardano un pochino i modelli organizzativi che probabilmente sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista sanitario sono già stati adottati. Dicevo appunto dell'acronimo che continuo a nominare del PDTA, è qualcosa che nelle realtà del Nord Italia è dato per scontato, quindi mentre in Abruzzo ci si sta lavorando, devo dire che ci si sta lavorando perché ad esempio negli ultimi anni sono stati prodotti degli ottimi PDTA per la gestione dei pazienti con sclerosi multipla, per esempio, oppure per i pazienti affetti da demenza, quindi si sta facendo ordine sull'organizzazione. È chiaro che la figura del care manager, del case manager, sicuramente nella realtà perlomeno dove io ho vissuto è qualcosa di concreto, quindi fondamentalmente c'è un punto di riferimento quel punto di riferimento lo è dall'inizio alla fine, magari può essere poi, può essere anche consultato il care manager direttamente dal territorio tramite lo specialista territoriale quando necessario nelle fasi avanzate di malattia, però è un modello che è abbastanza consolidato
e funziona. Consideriamo
che funziona, ma devo dire che c'è anche una visione più forte della professione infermieristica, dove viene richiesta una specializzazione infermieristica, nel senso che l'infermiere della neurologia deve essere un infermiere con cultura, competenza, capacità sul malato neurologico, ma poi dovrebbe scegliere una ultra specializzazione, non lo so, malato di SLA, malato di Parkinson, malato di sclerosi multipla, che lo caratterizza, che lo professionalizza e che ne dà le caratteristiche per diventare case manager, quindi punto di riferimento per quel tipo di malati. E, oltre a questo, nelle corsie sarebbe auspicabile la presenza costante nel nostro reparto sia dell'assistente sociale per agevolare alcuni percorsi di passaggio dall'ospedale al territorio, che sono molto ostili a noi medici, perché tante volte gli aspetti burocratici ci fanno anche un pochino arrabbiare, perché ci portano via tempo, e abbiamo sempre l'impressione che sia tanto tempo quello che ci portano via, perché noi non lo pratichiamo. E poi un'altra cosa, anche il supporto degli psicologi,
eh sì,
che questa è un'altra cosa fondamentale che andrà implementata anche per aiutare noi, ad esempio, nella comunicazione della diagnosi.
Certo.
Che è il primo passo e probabilmente il più delicato per dare delle speranze.
Dottore, grazie, è stato chiarissimo. Che dire, sono contento di averla avuta qui ai microfoni Radio ISAV. In bocca al lupo per il suo lavoro, ci sentiremo presto e buona domenica.
Crepi, grazie a voi e buon ascolto. Grazie mille a tutti.
Radio ISAV.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Mondo SLA. Ringraziamo di nuovo il dottor Pierluigi Tocco, con l'augurio che anche le ASL abruzzesi possano adeguarsi a quelle che sono gli standard di tutte le ASL del Nord Italia di cui abbiamo parlato prima. Vi ricordo che questa puntata sarà in replica domani sera alle ore 19, martedì alle 14, e per non perdervi nessuna delle puntate che andate in onda finora, vi ricordo che si può riascoltare tutto sia sul nostro sito iosonoancoravivo.org/radioisav o sul nostro canale YouTube Radio ISAV. Io vi auguro una buona giornata e una buona domenica. Ciao.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio ISAV, Mondo SLA. Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.